Per gli operai la poesia perde fatalmente ogni significato. Non resta loro che il linguaggio. I padroni non gliel'hanno tolto, hanno troppo bisogno che lo conservino, ma l'hanno castrato per privarlo di ogni velleità e vocazione poetica, riducendolo al linguaggio degenerato del dare e dell'avere. Benjamin Perret, La parola a Perret, 1943. Obiettivamente descriverò un uomo del sistema, il burocrate, in cima la calvizie, in basso i talloni, insomma un organismo come un altro, ma dentro, al posto della voce, ha un apparecchio per il conio di alcune locuzioni. Vladimir Majakovsky, Uomini artificiali, 1926. Le giornate furono diverse dopo che il poeta si accampò in fabbrica, che tra l'altro, esattamente dove si accampò non lo sa nessuno. Non lo sapeva nessuno nemmeno allora, potevi al massimo tirare a indovinare. Comunque non c'erano dubbi sul fatto che dormisse in fabbrica, gettata in qualche anfratto o sgabuzzino, o in una stanza chiusa da chissà quanto, qualche angolo dimenticato da tutti. Doveva per forza dormire lì, perché nessuno lo aveva mai visto entrare e uscire. Invece sbucava nei reparti ogni turno, di giorno e di notte, con la giacca stazionata, la camicia gialla, che si potevano sbirciare gli aloni di sudore sotto le ascelle, tutto spettinato, la barba ormai di molti giorni. Pareva un accattone, un vagabondo, ma con un gran bel portamento. Delle volte sbucava da un sottopassaggio. Può darsi che dormisse là, perché lungo quei cunicoli ci sono delle porte che chissà cosa c'è dietro. A ogni modo, si piantava dove tutti potessero vederlo e declamava. Declamava, declamava e gira che ti rigira, prima o poi passava in tutte le sezioni. Aveva una voce squassante. All'inizio lo avevano preso per matto. Gli avevano chiesto: ma tu chi sei? Aveva risposto di chiamarsi Valodia, Volodia, una cosa del genere. Strano cognome che c'hai, cos'è? Gallurese? Di certo non calabrese. E comunque, compagno, ci fa piacere quello che dici, però dai, non stare a fare il matto, taglia la corda prima che ti caccino a pedate. Lui però aveva detto: tranquilli, non mi possono vedere. E noi: come sarebbe a dire non ti possono vedere? Eppure era vero, lo vedevano e sentivano soltanto gli operai, non importava il cosa e il dove. Lo vedevano i gruisti, i carrellisti, quelli delle presse, quelli dei torni, della lastroferratura, ma solo gli operai, non i capi squadra, non i capi reparto, men che meno i capi officina e i guardioni, figurarsi i pezzi più grossi, che comunque non li vedevi quasi mai. E nemmeno quegli impiegati della palazzina che ogni tanto passavano con fasci di carte, di corsa, perdendo graffette. Cazzo, me le ricordo quelle graffette. Stavano ovunque, sul pavimento, dietro le porte, sotto le scarpe. Nemmeno i crumiri vedevano Volodia, benché fossero operai pure loro. Insomma, tagliamo la testa al toro. Volodia lo vedevano e sentivano soltanto i compagni, per giunta senza distinzioni settarie. Sindacato, ma non necessariamente, PSU, gruppettari, non ricordo se li chiamavamo già così, filocinesi, qualcuno li chiamava già ML, e perfino Ameduri, che si definiva libero pensatore, e Bovenzi, che mezzo scherzando si diceva un comunista generico, cioè senza sigle. Gli altri non vedevano Volodia perché non era nel loro mondo. Punto. In fabbrica ci sono due mondi, mica uno. E Volodia era nel nostro. Se c'era una zona grigia, operai che non erano compagni né merde, ma certo. Solo che quando si va anzi, si torna al dunque, ma davvero davvero al dunque. Il mondo si divide in due. Ci sono gli sfruttati e ci sono gli sfruttatori. Noi lo abbiamo capito più tardi, che Volodya era lì perché il mondo della fabbrica tornava al dunque. Volodya era venuto a dividere il mondo in due e il sintomo era: qualcuno lo vedeva, qualcun altro invece no. Una volta, addirittura, quella merda di Pirasto, un feldmaresciallo dell'Officina 22, era passato attraverso Volodya, come se il poeta fosse fatto di vapore. Era diventato evanescente per una frazione di secondo. Poi, quando Pirasto lo aveva superato, era tornato come prima. E pareva che manco lui se ne fosse accorto, perché non aveva perso una battuta del poema. Stava dicendo: anche Lenin ha cominciato dall'ABC. E fai conto che Pirasto gli è passato in mezzo, fra l'A e la B. Quel giorno lì devono esserci rimasti a bocca aperta, si fa per dire, anche i pistoni e gli alberi motore. Siccome all'inizio una delle domande era: ma dov'è che mangia quello lì? Quello lì nel senso di Volodya, non di Pirasto, perché di certo non veniva alla mensa. Bene, dopo quell'episodio di Pirasto l'abbiamo capito che Volodya stava nel nostro mondo, ma non proprio come ci stavamo noi. Lui veniva nel nostro mondo e non andava in quello dei padroni e dei leccaculi, ma diciamo che, insomma, era nel nostro mondo, non del nostro mondo. Quindi, secondo noi, non aveva proprio bisogno di mangiare. Cos'è che hai detto? Ah, sì. Beh, forse. Noi quella parola lì non l'abbiamo mai usata. Spirito. Gli operai non parlano degli spiriti. O almeno non a quei tempi. Gli spiriti sono roba da borghesi, che fanno le sedute spiritiche, fanno ballare i tavoli e tutte quelle robe lì. Al massimo, una volta, ho sentito un tornitore che diceva fantasma, ma lo stava dicendo a un compagno che era molto dimagrito. Gli diceva: pare un fantasma, pare, ma mangi. Comunque, dicevo, le giornate furono diverse dopo che Volodya si accampò a Mirafiori. Che poi lo siamo venuti a sapere dopo che Volodya in russo è il diminutivo di Vladimiro. Stanotte ho sognato Viktor Sklovsky. Eravamo a Norderney, vestiti di chiaro, sulla spiaggia. Il mare invitava a viaggi primordiali, viaggi sognati per lunghi mesi, quando eravamo feti e poi scordati, ma ogni tanto come una scossa, un sussulto, barlumi di memoria pre-individuale. L'arca di Noè, la spedizione degli Argonauti, la nave di Odisseo, il liquido amniotico. Il mare era un invito a nascere di nuovo. Eravamo su un'isola a nord. Si parlava tedesco. Sklovsky e io catturavamo granchi. Eravamo innamorati di qualcuno. C'era già stata la rivoluzione. Vivevamo una parentesi di quiete. Sklovsky era arrivato da Berlino, io non so più da dove. Non eravamo soli, non sapevamo parlare, e la sera nel salone dell'albergo guardavamo le evoluzioni di madri con padri, padri con figlie già sposate, madri con figli adolescenti. Pensavamo alla Russia, tutti i giorni, sempre, anche mentre catturavamo i granchi o ci distruggevamo per le amate. Correvano storti i granchi, le chele sembravano guantoni da box. Li rigettavamo nell'acqua bassa. La rivoluzione mi attendeva, sbuffante. Dovevo tornare, fare il mio dovere. Non ricordo come andò a finire, ho un buco nella memoria. So che sono morto, questo sì. So che questo è l'avvenire, questo sì. C'è ancora lo sfruttamento, c'è il capitale, ci sono amori infelici. Sono in Italia, non oso domandare della Russia. Farò anche qui il mio dovere di poeta. Ricordo il giorno della partenza da Norderney, il sorriso triste di Sklovsky. Ce la prendemmo comoda, perdemmo il treno. Nel sogno questo non succede. Corsi dietro alla locomotiva e Sklovsky con me, da buon compagno, anche se andavamo in posti diversi. Catturai il treno, tornai puntuale all'appuntamento con la storia e con la sorte. A Sklovsky, mentre correva, si ruppe l'orologio. Chissà se rimarrò sempre qui. Chissà se mi risveglierò altrove. Chissà se questo è un sogno. Non importa. Sogno o realtà, farò il mio dovere. Questi operai hanno bisogno di poesia. Era la primavera del 69. Declamava i suoi versi per noi. Qualcuno dei compagni sospettava di conoscerlo. Vi dico che è lui. E ci sono i suoi libri, alla sezione di Corso Sicilia. C'è la foto? No, non so come si chiama. Perché i libri sono in russo, le lettere sono diverse dalle nostre. Ricordo che prima del cognome c'è scritto B.B. B.B. Ma non ha detto che si chiama Volodia. Poi un compagno che un pochino ne sapeva, o meglio, aveva orecchiato qualcosa, disse che in russo la B si legge V. E allora quel BB era BB. E allora ci stava che il nome fosse Volodia. Ma glielo dobbiamo dire a quelli del partito che in officina è comparso questo tizio? Chiedevano in diversi. Si decise che era meglio di no. C'era il rischio di essere presi per matti. E poi, mica era detto che chi non lavorava in officina lo potesse vedere. Forse era lì, solo per noi. Un giorno il compagno che dicevo prima mi portò il libro. In copertina c'era scritto proprio così. Ma sì, cazzo, è Majakovskij, disse qualcuno con un tono che nemmeno stesse parlando di suo fratello, come per dire, ignoranti, non lo conoscete Majakovskij? Oddio, conoscerlo o no, ma in diversi l'avevamo sentito nominare. Mai detto niente, però. E di sicuro nessuno si era mai aspettato di vederlo a Mirafiori. Continuò ad apparire fino a poco dopo l'autunno caldo, poi svanì. Nessuno l'ha più visto e nessuno ne ha più parlato. Te l'ho detto, c'era il rischio di essere presi per matti. L'ultima volta che l'ho visto, me la ricordo, sì. C'era un corteo interno e... Compagno Fischietto! Punzecchia! La cartagine di cartilagine dell'attenzione! Volo di zanzara di Ilio, puntiglione e pungiglio, che trapana, o forse trapana, perdonatemi, tovarish, sono russo, la fortezza dell'indolenza, compagno megafono, magnifica suono, significa il tuo nome, la voce operaia rimbalza fra macchine e pareti, sobbalza il crumiro, chiamato al corteo per le officine. Compagna ramazza, tu batti sui cassoni, tu batti, caos, suoni, di losanghe, di tuoni, conficchi le punte, nelle bianche, rosse coccarde, dei capisquadra. Compagni tamburi di Mirafiori, compagne corde, voi cingete i tentennanti come vitelli, sarchiate i capi reparto come erbacce, scrollate medagliette bianche e verdi, trascinate con voi chi non marciava. E voi, sarchiati, compagni a forza, costretti a brandire bandiere vermiglie, voi vessavate, berciavate, bersagliavate per conto di Agnelski, guardatevi ora, ripetevate gli ukasi del padrone come tanti parrocchetti, vi vedesse adesso il parroco, che figura! Già, ma che vi parlo a fare? Perché mi rivolgo a voi? Non mi vedete né sentite? Il corteo spezza la fabbrica, attorni ai guardioni e danza in cerchio. Agnelski, l'Indocina, ce l'ha in officina. Ho, 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 Ho Chi Minh. Ricordo quel compagno annamita, lo incontrai a Mosca tante epoche fa. Fosse solo per questo momento, ce l'ha il movimento, il potere. E adesso si va all'aperto. Ho, ho, ho. La palazzina degli impiegati,
due ali di operai inferociti, bocche di Bonifacio del vento dell'est, e in mezzo incedono, strattonati, stazionati, gli uomini artificiali, i burocrati. Gettate ai compagni le monete da 5 lire, anche i delfini possono volare, e un mare di facce attonite a guardarvi. Compagni telefoni, non è più bello essere usati così dall'operaio che chiama la madre o la sposa rimasta al paese, che tanto paga gli Erschi, piuttosto che per il profitto, piuttosto che per il mal tolto. Compagni, io vi ringrazio, perché da tanto tempo, non so nemmeno da quanto, non marciavo come ho marciato con voi. Mi ritengo soddisfatto, la poesia è nelle cose. Volodia si addormenta e sorride. Ricordo che qualcuno lo scrisse sul muro di cinta. Hai presente quelle case con la lapide? Qui ha dormito Garibaldi per sbaglio, qui ha dormito Rossini, sorpreso da un temporale. Una mano anonima lo scrisse sul muro, con un pennello rosso, di notte. Il fantasma di Majakovskij ha riempito di poesia Mirafiori. Credo non fosse passata nemmeno una settimana, quando, uscendo stanchi dalla fabbrica o diretti ai cancelli per l'inizio del turno, la lingua che sembrava uno straccio imbevuto di caffè, fosse giorno oppure sera, da dietro un parabrezza o stretti nei giacconi attesi dai mezzi, sui muri del quartiere, cominciamo a vedere un'altra scritta, sempre quella, e ogni volta ci sembrava cambiare di posto. Come se si spostasse da un muro all'altro qualcuno, impossibile ovviamente, la cancellasse per riscriverla altrove. Dopo che hai conosciuto un poeta morto, per giunta un poeta morto compagno, e ci hai fatto pure un corteo assieme, una scritta che appare e scompare non ti sembra chissà quale mistero. Un paio di domande te le fai, chiaro, ma è una cosa che accetti e tiri avanti. Comunque, non era mica un'allucinazione. Quella scritta l'abbiamo vista tutti negli ultimi mesi del 69. La ricordo bene. Diceva: quest'autunno cambia il mondo, la poesia è nelle strade. Non è vero che i poeti non scrivono per il popolo. I canti migliori vengono da questi accolti. I nomi si cancellano, cambiano le strofe, ma il canto viene cantato. Intorno a esso se ne crea uno nuovo, che poi ritorna al poeta. Viktor Sklovsky, Majakovskij. Grazie.